Modem.
We just started. It is my hope that there will be a breakthrough. And I think that that is what the people of Cyprus deserves.
Abbiamo appena cominciato. Spero che ci sarà una svolta perché il popolo cipriota lo merita, così come ne ha bisogno il mondo intero. Siamo confrontati a così tante situazioni disastrose che abbiamo assolutamente bisogno di un simbolo di speranza. Credo fermamente che Cipro possa rappresentare questo simbolo all'inizio del 2017.
I strongly believe that Cyprus can be the symbol of hope of the beginning of 2017 in the world.
Cipro e la sua riunificazione come simbolo di speranza per questo inizio d'anno. Buongiorno dalla redazione di Modem, al microfono Franco Cristini. L'auspicio espresso ieri a Ginevra dal nuovo segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, per ora resta tale. Cipro oggi è e resta un'isola divisa, ma molti osservatori considerano che il negoziato per una sua riunificazione, riavviato nel 2015, stia vivendo a Ginevra una fase cruciale e che le condizioni sono favorevoli per raggiungere un nuovo accordo e provare nuovamente a sottoporlo in referendum alle due comunità cipriote, quella turca e quella greca. L'esercizio fu tentato già una volta nel 2004, quando alla testa dell'ONU c'era Kofi Annan, ma il tentativo fallì. Cipro, paese indipendente dal 1960, paese diviso in due dal 1974, la sua capitale Nicosia divisa ancora da un muro, se non erro unico paese dell'UE, con parte del territorio occupato da una potenza straniera. Cipro, di cui qualcuno ha scritto, una terra che vede marcato dalla geografia il suo destino, troppo piccola per costituirsi stabilmente come indipendente entità politica insulare, e insieme troppo vicina a tre continenti, Asia, Europa e Africa, per sottrarsi agli appetiti e alle mire espansionistiche delle potenze rivierasche e non. Di Cipro discutiamo oggi per ricordarci i suoi problemi, per valutare le sue chance oggi di risolverli. Ma Paola Latorre, cominciamo con te, rinfreschiamoci un po' la memoria, ricordaci per favore il problema di Cipro, quale è?
Ecco, come dicevi tu, l'isola è divisa dal 1974, dall'estate del 1974. C'è una parte greco-cipriota riconosciuta dalla comunità internazionale e un'altra territorialmente più piccola in mano ai turchi ciprioti, riconosciuta solo dal governo turco. Ma cos'è successo nel 1974? Beh, c'è stato un colpo di Stato sostenuto dalla Grecia, che era sotto il regime dei colonnelli, con lo scopo di annettere l'isola, indipendente, come dicevi tu, dal 1960. La Turchia è intervenuta interpretando il trattato che sanciva l'indipendenza dell'isola, perché in effetti l'intervento militare, qualora una delle due comunità avesse cercato di sopraffare l'altra, era previsto da un trattato, e ha inviato delle truppe occupando militarmente una porzione d'isola e creando la cosiddetta Repubblica Turca di Cipro del Nord. In seguito a questa occupazione ci fu un esodo di greco-ciprioti verso la parte greca autonoma. Le Nazioni Unite hanno inviato i caschi blu, creando una zona a cuscinetto, la cosiddetta linea verde, tra le truppe turche d'occupazione e i ciprioti greci. Su questa linea verde, nella capitale Nicosia, come ricordavi tu, è stato costruito un vero e proprio muro. A nord c'è la parte turca, a sud quella greco-cipriota. Un muro che esiste tuttora, ma che negli anni ha visto aprirsi dei varchi.
Ecco, vogliamo ricordare anche quali sono oggi le principali questioni da risolvere.
Beh, c'è la questione della sicurezza e cosa ne sarà degli oltre 30.000 militari turchi di stanza nella zona nord e che sulla carta garantiscono appunto la sicurezza della comunità turco-cipriota. I greco-ciprioti, la maggioranza della popolazione, hanno diritto a più territorio e dovrebbero tornare in possesso dei loro beni, edifici e terreni abbandonati nel 1974. E quale sarebbe poi la forma migliore di governo per permettere alle due comunità e ai loro rappresentanti tanti politici di condividere il potere. Poi ricordiamo che i negoziati di adesione della Turchia all'UE hanno influito sulla questione cipriota. La parte greco-cipriota dal 2004 fa già parte dell'Unione Europea, e poi ci sono anche degli interessi economici in ballo legati ai giacimenti di gas trovati nel Mediterraneo orientale. Anche un'intesa non sarebbe garanzia di riunificazione. Nel 2004, lo ricordavi anche tu, un accordo sponsorizzato e promosso dalle Nazioni Unite fu bocciato alle urne dai cittadini greco-ciprioti di Cipro. E questo aspetto, quello del consenso popolare, è stato sottolineato molto chiaramente, tra l'altro, ieri dal neo segretario generale dell'ONU Antonio Guterres a margine della conferenza multilaterale sulla riunificazione di Cipro. Guterres ha la presenza del leader greco-cipriota Nikos Anastasiades e del leader turco-cipriota Mustafa Akinci. Si è mostrato ottimista, dicendo che un accordo per regolamentare il conflitto è vicino, ma non bisogna attendersi miracoli.
Ecco, grazie Paola Latorre per questo riepilogo. Al telefono da Atene abbiamo Antonio Ferrari, giornalista, inviato editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Antonio Ferrari.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Nella nostra copertina abbiamo sentito un Guterres cauto, ma non privo di speranze. C'è voglia, pare di capire, di credere che la riunificazione di Cipro oggi sia possibile. Che dire, ottimismo volontarista o ottimismo fondato?
Ma francamente devo fare due considerazioni. La prima è che credo che abbia ragione il segretario generale delle Nazioni Unite, ci sono condizioni, cioè è un possibile qualcosa di più di un accordo possibile, e poi spiegherò perché. Dall'altra parte c'è l'altra faccia della medaglia. Ho passato troppe primavere e ho visto troppi fallimenti nell'ultimo chilometro per potermi abbandonare all'ottimismo, diciamo, acritico. Penso all'accordo israeliani-palestinesi, al famoso accordo di Oslo, che sembrava la porticina d'ingresso, anzi il portone verso una pace sicura, e abbiamo visto che è crollato miseramente questo sogno. Come pure proprio in Svizzera, a Ginevra, l'accordo che sembrava proprio a un tiro di schioppo, forse anche meno, tra accordo di pace tra Israele e la Siria. Ricordo ancora quel giorno, ero lì appunto a Ginevra, c'era Clinton, c'era Assad, sembrava veramente un accordo vicino, e invece, come abbiamo visto, niente è accaduto. Questa volta però c'è un motivo di speranza, e cerco subito di spiegarlo. E il motivo di speranza si chiama Turchia, è un paradosso, anzi direi che si chiama Turchia e gas. Per una ragione molto semplice. Allora, la Turchia ha commesso errori gravissimi, oggi si scaglia contro chi accusa di essere stato uno sponsor del cosiddetto Stato Islamico, dimenticando che era stata lei il primo sponsor dello Stato Islamico, facendoci affari con l'ISIS, eccetera. E la Turchia ha cambiato linea politica di 180 gradi, e adesso sembra che sia diventata più ragionevole, con un leader però che è un climaterico e che cambia idea troppo rapidamente e spesso, voglio dire, in maniera immotivata. Quindi meglio essere cauti, ma qui appunto c'è la ragione di interesse economico. È stato scoperto, si sono scoperti forse il più grande giacimento di gas del mondo, proprio nel Mediterraneo orientale, che tocca e ha già previsto un accordo tra tre paesi, che sono Israele, la Grecia e Cipro. Perché è importante questo accordo? E abbiamo visto anche Tsipras, il primo ministro greco, correre, diciamo, a stringere la mano a Netanyahu, rinfrancato da questa breccia che si è aperta nell'Unione Europea, ma per ragioni di interesse, proprio perché i tre hanno tutti da guadagnare. Ma c'è un quarto tratto di mare che interessa un quarto paese, che è appunto la Turchia. Allora, la Turchia, essendo sotto tiro internazionale, essendo guardata con estremo sospetto dagli alleati della NATO e non essendo ritenuta particolarmente credibile, ha già lasciato intendere che potrebbe utilizzare, avere un atteggiamento più morbido nei confronti di Cipro. È evidente, della riunificazione dell'isola, è evidente che un atteggiamento più morbido della Turchia, un atteggiamento più realistico della Grecia e il sostegno di Israele, si potrebbe arrivare a rendere possibile quel passo che fino a poco tempo fa sembrava assolutamente impossibile.
Quindi il fattore economico come fattore che riuscirebbe a dare quel contributo che finora in questi 40 anni di storia non si è riusciti a dare fino in fondo. Da Ginevra al telefono abbiamo anche Fabrizio Frigerio, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Ecco, lei è storico, politologo, oggi in pensione, da anni, da decenni è stato attento alla questione cipriota come ricercatore, ma anche, diciamolo perché sua moglie è cipriota, è greco-cipriota e a Cipro ci va ogni anno. Il suo sguardo sul possibilismo di Guterres, un cauto ottimismo che lei condivide, i tempi pensa anche lei che siano maturi per una riunificazione dell'isola o ci sono ancora ragioni, anche magari forti, per restare scettici?
Io sarei molto prudente. Non credo che si risolva in 3 giorni una questione che dura da più di 40 anni. Quindi sarei molto prudente. Fin quando non ho visto una soluzione non ci credo. In questo senso sono piuttosto scettico, diciamo San Tommaso. Voglio toccare per vedere. Per rispondere a quanto diceva il corrispondente da Atene, vorrei fare notare una cosa. Tutti vogliono il gas, non c'è solo la Turchia, c'è anche il Libano che dice che è suo, però il Libano ha una situazione interna tale che non può pretendere nulla. C'è anche l'Egitto, però vale per l'Egitto quello che vale per il Libano. In realtà il problema non è il gas, il problema è l'invasione e l'occupazione di Cipro. E quello che non si capisce qui di solito in Occidente, si presenta la cosa come se fosse un problema interno a Cipro, cioè da una parte i turco-ciprioti e dall'altra i greco-ciprioti. Le cose non sono esattamente così. Da una parte c'è il governo della Repubblica di Cipro, che è l'unico riconosciuto internazionalmente, che è naturalmente rappresentato da un greco-cipriota, ma è il governo di tutta l'isola. Dall'altra parte c'è un governo che è un governo fantoccio, con un Gauleiter, come si sa, sono sotto l'epoca nazista i rappresentanti dei paesi occupati dalla Germania nazista, lì si tratta di un paese occupato dalla Turchia. I ciprioti turchi sono spariti e non esagero mica, oggi ci sono più ciprioti turchi a Inghilterra, a Londra, di ciprioti turchi a Nicosia. Perché? Perché i turchi hanno invaso l'isola, l'hanno occupata militarmente, loro hanno ricordato quante militari ci sono tuttora e in più hanno importato centinaia di migliaia di coloni, hanno fatto quello che Israele fa in Palestina, hanno colonizzato con turchi presi dall'Asia, dalla parte orientale della Turchia. Quindi hanno occupato, hanno colonizzato, hanno portato i turchi ciprioti a partire, perché sono partiti, oggi sono una minoranza a casa loro, e hanno islamizzato l'isola. Anche questo non si dice, perché questi turchi di Asia centrale sono tutti degli islamisti. Quindi con una situazione del genere le cose mi sembrano male partite.
Quindi lei in sostanza dice la questione turca non è tanto la questione di un far vivere assieme due comunità etniche che hanno avuto difficoltà negli scorsi anni e per anni, ma è un problema internazionale, un problema tra un paese, Cipro, e un altro paese, la Turchia, che ne occupa una parte del territorio. Antonio Ferrari.
Ma io non sono d'accordo, purtroppo lo devo dire con molta franchezza, conosco abbastanza bene Cipro e ho conosciuto entrambe le parti. Ora, io ho seguito il referendum del 2004 che vergognosamente, ripeto, vergognosamente è stato respinto dalla componente greco-cipriota con, premuta dall'estrema destra, sia quella greca sia quella greco-cipriota. Dall'altra parte parte, ora andiamo a vedere cos'era il 74. Ricordiamo un pochino la storia. Il tentativo di Makarios è stato un tentativo importante di unificazione dell'isola. Chi ha voluto, chi ha minato Makarios e il suo governo, come dire, di unità nazionale? Sono stati i colonnelli fascisti greci, i colonnelli fascisti che ormai stavano perdendo in casa loro, perché ormai si stava frantumando quel vergognoso patto, no, che aveva portato al regime militare. E allora c'è il tentativo, la grande megale idea, tradendo la grande idea di Venizelos, che era tutt'altra cosa, quella di andare a occupare Cipro. Cioè, chi decide di rompere l'accordo internazionale è la Grecia. È chiaro che la Turchia, è vero quello che dice il ricercatore, è vero che la Turchia alla fine si è comportata come un occupante, ma in effetti, conoscendo un pochino Cipro, ma anche la Cipro turca, i turco-ciprioti sono circa 200.000, poco di più, quindi sono una piccola minoranza nell'isola, in fondo la Turchia... Cioè, da una parte c'è stato il tentativo di dire: siete voi che avete fatto saltare il banco, e quindi il banco è saltato e le due potenze, le due medie potenze, Turchia e Grecia di allora, hanno cominciato a guardarsi in cagnesco. Vorrei ricordare che sono stati gli americani a consentire, a dare il via libera ai turchi per poter invadere l'isola. Gli americani con Cipro hanno giocato molto spesso, come anche gli inglesi molto vicini alla parte greco-cipriota, gli americani forse più sensibili per le, forse anche per ragioni NATO, per le rimostranze turche. Alla fine che cosa è successo? Alla fine è successo che i turchi si sono sentiti legittimati ad attaccare, e si è rischiata una guerra che ha portato alla divisione dell'isola. Ora, è pur vero, come diceva prima il ricercatore da Ginevra, che sono arrivati anche dei coloni. Sull'islamizzazione, io avrei qualche dubbio. Comunque c'è sicuramente anche questa componente, ma è anche vero che se andiamo a vedere le colpe e le ragioni, non possiamo pensare ai santi greco-ciprioti e ai diavoli turchi, turco-ciprioti, perché non è così. E ripeto, nel 2004 c'era la possibilità, il piano Annan forse era più avanzato del punto di partenza di oggi, però fu la parte greco-cipriota, lo ricordo benissimo, il primo ministro greco-cipriota era un caro amico, adesso purtroppo è scomparso, ma lui stesso all'inizio aveva sostenuto e poi alla fine aveva preso le distanze da questa soluzione.
Sì, anche per strategie politiche, perché si sperava magari di ottenere condizioni migliori in pochi anni, cosa che poi non accadde.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E oggi, perché oggi è cambiato il clima? Io sono convinto che ci siano ragioni economiche, ne sono convintissimo, studiando quell'area di cui Cipro è piccola parte, anche se parte importante da tanti anni. Ma dall'altra ci sono anche delle ragioni geopolitiche. La Turchia è troppo importante per tutti, è troppo importante, e noi abbiamo commesso un gravissimo errore. E l'altro gravissimo errore europeo è stato quello di far entrare la Repubblica Greco-Cipriota nel 74 parte di uno Stato diviso. È stato un errore, perché sarebbe stato importante parallelamente riuscire a far entrare la Turchia in Europa, così almeno avremmo annacquato il problema e in qualche misura l'avremmo risolto. In effetti, con la Turchia in Europa che cosa abbiamo fatto nel processo? Non abbiamo fatto che alzare l'asticella delle condizioni giorno per giorno a partita in corso. È chiaro che i turchi sono stati traditi e hanno prodotto questa mostruosa situazione con un dittatore che si chiama Erdogan, che guida un paese che oggi è senza rotta. Ecco perché io vedo una possibilità nella confusione.
Fabrizio Frigerio, il suo punto di vista sulla disponibilità della Turchia a dirigersi comunque verso una riunificazione dell'isola. Abbiamo visto che ieri comunque ancora la Turchia ha degli interessi economici ma anche degli interessi strategici. Non vuole, per esempio, cedere sul statuto di garante che per ora ha assieme a Grecia e a Gran Bretagna e che vorrebbe conservare anche in futuro, ciò che farebbe di Cipro, anche se fosse uno Stato, comunque uno Stato così con un tutore sopra in un qualche modo.
Uno Stato indipendente non ha garanti. La garanzia dovrebbe scomparire tanto per la Turchia quanto per la Grecia, quanto per la Gran Bretagna che ha delle basi a Cipro che non ha nessuna intenzione di lasciare. Il corrispondente da Atene ha ricordato che è stata l'America a dare il via libera all'invasione. L'ex primo ministro, chiamiamolo così, americano Henry Kissinger scrive nelle sue memorie che se qualcuno vuole risolvere il problema di Cipro e se lui dovesse dare segno di volerlo risolvere, chiederebbe ai suoi aiutanti di farsi passare la camicia di forza, perché bisogna essere pazzi per risolvere un problema così complicato. Ne sa qualcosa perché ha contribuito molto a complicarlo. Dice d'altronde nelle sue memorie che la ragione per cui ha lasciato invadere a Cipro dai turchi è perché bisogna proteggere Israele, che sta di fronte, dagli arabi, e che noi, cioè gli americani, hanno bisogno di basi per questo e che Cipro va benissimo. Loro hanno ricordato la posizione geografica di Cipro. Questo è il grosso problema di quell'isola. Tutti la vogliono, è un po' come Figaro di Mozart. Tutti lo chiedono, tutti lo vogliono, ma nessuno lo vuole indipendente. In queste condizioni io sono sempre scettico.
Come questo negoziato è visto dalla gente a Cipro? Cosa significa vivere sull'isola divisa oggi? Quali relazioni oggi ci sono tra le due comunità cipriote? Da Cipro noi abbiamo al telefono Yorgos Georgiou. È un greco cipriota, il suo lavoro è quello di portare in giro con il suo pulmino gruppi di turisti. Buongiorno Georgiou.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, lei per farci toccare un po' quest'isola, ci può dire qual è la sua percezione? L'isola è pronta oggi alla riunificazione turco-ciprioti e greco-ciprioti? Secondo lei la vogliono o non è ancora il momento?
Beh, secondo da che punto di vista si vede, no? Dal punto di vista, come si dice, di esseri umani, diciamo, greco-ciprioti, tutti ciprioti, adesso sarebbe l'ora, sì. Secondo la mia esperienza che ho, insomma, con tutti i turchi ciprioti che ci collaboro, sia come guide, sia come, come si dice, gente normale che ogni giorno, no? Però è un po' diverso, nel senso che io non posso parlare come hanno parlato i due signori prima, perché non ci arrivo.
No, ma lei ci dica la sua esperienza. Vivere a Cipro oggi cosa significa? Quanto si comunica, per esempio, tra le due parti dell'isola?
Non si comunica abbastanza bene. Insomma, c'ho degli amici turchi ciprioti che ci vogliono pure loro la soluzione. Pure loro sono le vittime dell'invasione del 1974, pure loro la pensano proprio così.
L'economia
non è nelle loro mani, insomma, per risolverlo. Magari se fosse per gli esseri umani turco-ciprioti e greco-ciprioti, il problema sarebbe risolto, no?
Ecco, le economie delle due parti divise così restano completamente divise? Ci sono scambi?
Certo, sì, ci sono scambi, ci sono certi accordi, eccetera, tramite il governo cipriota, diciamo così, per la linea verde, come importare certe cose che si producono nella parte nord, eccetera, però c'è tanta, come si dice, ci sono tanti soldi che vanno su e giù, tramite i turisti, diciamo.
Ecco, ci dica ancora una cosa, poi la lascio tornare al suo lavoro. La parte sud, quella greca, lo sappiamo, economicamente si è sviluppata molto, quella nord è rimasta indietro. E c'è chi dice che per molti giovani greco-ciprioti oggi, giovani per i quali il 1974 è un anno molto lontano, un'isola divisa come oggi lo è, tutto sommato andrebbe anche bene, che non c'è tanto bisogno di recuperare il passato. È una percezione che ha le sue giustificazioni. È così.
Io penso che la maggior parte della gioventù, diciamo quelli che hanno 20 fino a 30 anni, non possono capire, non possono concepire, insomma, cosa è successo nel 1974. Perché per gli ultimi, diciamo, 40 anni la situazione qui è calma. Non ci stanno faccende, insomma, che possono creare qualsiasi situazione, eccetera, tra di loro, come per esempio i miei due figli non possono concepire cosa è successo nel 1974 e perché siamo divisi e così via.
Ma questo vuol dire che per loro è importante riunificare l'isola, o che per loro tutto sommato l'isola divisa appartiene alla normalità?
Beh, insomma, hanno vissuto con l'isola divisa, però pure loro sperano, insomma, di riunificare l'isola, eccetera, perché sarà molto più facile, non bisogna far vedere il passaporto oppure carta d'identità per passare dall'altra parte. Bisogna fare la fila, insomma, per fare il controllo passaporti e così via. E poi oltre a quello c'è stato rapporti tra i giovani, sia tra comitive oppure a livello personale, eccetera, no?
Sì.
Come per esempio mio figlio è musicista, no? C'ha dei rapporti con i musicisti dall'altra parte, voglio dire nella parte turca, eccetera, non c'è nessun problema, la gioventù non la vede così.
Sì, quindi un'isola riunificata agevolerebbe comunque la vita, gli scambi, la comunicazione tra le due entità etniche dell'isola. Grazie per questa testimonianza, Yorgos Georgiou. Al telefono abbiamo anche Giacomo Luciani, professore al Graduate Institute di Ginevra, esperto di geopolitica dell'energia. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
In entrata di discussione Antonio Ferrari ci diceva oggi ci sono delle questioni energetiche che potrebbero condizionare in bene l'atteggiamento della Turchia. Lei ci può spiegare quanto sono importanti le risorse di gas e di petrolio nella zona, insomma, sotto il mare tra Cipro, Grecia, Turchia e Israele?
Sì, dunque nel 2011 è stato scoperto un importante giacimento di gas nella zona economica esclusiva di Cipro, a sud dell'isola, molto vicino alla demarcazione tra le acque, diciamo, cipriote e quelle egiziane. Questo giacimento, che si chiama Afroditi Venere, e da allora, insomma, si cerca di metterlo in produzione, di sfruttare questa risorsa di gas. La cosa non è facile, perché all'inizio si pensava che le riserve fossero molto importanti, poi sono state ridimensionate e oggi questo campo, questo giacimento non ha abbastanza gas per giustificare un progetto di liquefazione del gas sull'isola di Cipro medesima, in cui in sostanza il gas viene portato sull'isola e poi liquefatto, e quindi può essere facilmente esportato via nave. E questo lascia poche possibilità di esportazione del gas. Cipro stesso non ha, soprattutto soltanto la parte greca, non ha un consumo abbastanza alto da giustificare gli investimenti che sarebbero necessari per sfruttare questo gas.
In questo contesto allora quanto può essere determinante questo aspetto nelle discussioni sulla riunificazione, secondo lei?
Può essere determinante, perché, insomma, se io guardo a questa situazione con gli occhi puramente e semplicemente di un operatore del gas, ignorando la politica, per me la cosa più semplice e più redditizia è portare questo gas in Turchia. Innanzitutto venderlo non soltanto alla Cipro greca, ma anche alla Cipro turca, ma questo fa poca differenza. Ma poi il mercato interessante che paga un prezzo elevato del gas più vicino il gas, il problema sono i costi di trasporto, è la Turchia. Quindi questa qui è sempre stata, diciamo, dal punto di vista di un operatore che è completamente cieco per la politica, diciamo, è sempre stata l'ipotesi più interessante. Tutte le altre ipotesi sono molto meno interessanti o non interessanti affatto, insomma, nel senso che non consentono di sfruttare commercialmente il giacimento.
Grazie professore per queste spiegazioni. Antonio Ferrari, siamo quasi in chiusura di trasmissione. Abbiamo parlato degli interessi economici, abbiamo parlato della storia, abbiamo parlato anche un po' del ruolo dei garanti in questo negoziato. Restano le difficoltà anche di sempre, quella della spartizione del territorio, del ritorno dei beni a chi è stato spostato, ai greci ciprioti che sono andati a vivere altrove, delle compensazioni. Ecco, questi aspetti quanto sono vicini a una soluzione secondo lei?
Secondo me non sono gli aspetti come dire più eclatanti e determinanti. E io vedo questa cosa sia dal punto di vista economico, come ha sottolineato giustamente il professore, e anche sia dal punto di vista geopolitico. Non dimentichiamo che c'è una cosa, noi abbiamo parlato di un altro attore, per carità, c'è poco tempo, che si chiama Russia, si chiama Putin.
Sì. Non dimentichiamo che non bisogna dimenticare quando in gioco c'è del gas o del petrolio, oltretutto.
Assolutamente, ma dobbiamo anche ricordare che la parte greco-cipriota ai russi è servita molto per portare capitali. Ricordiamoci lo scandalo e la gravissima crisi che ha colpito Cipro alcuni anni fa, questo da un lato. Dall'altra, la Russia oggi ha in mano la Turchia, il rapporto con la Turchia è diventato un rapporto strettissimo, sì. Cinico ma strettissimo, sì. E se Putin vuole per i suoi interessi, per gli interessi suoi strategici geopolitici, che la Turchia obbedisca, visto che la Turchia ha fatto molto per Putin, ha anche perdonato l'abbattimento di un cacciabombardiere, ecco che vediamo che la componente geopolitica si somma e magari si moltiplica con quella economica, e quindi le possibilità di una soluzione si fanno un pochino più concrete.
Sì, Russia tra l'altro oggi vicina ad Ankara e poi anche da sempre vicina anche ad Atene, e con Tsipras al governo la vicinanza è insomma anche un dato di fatto. Fabrizio Frigerio, per concludere, insomma, un accordo c'è già stato in passato, l'abbiamo detto, poi è saltato non tanto perché le due parti non le volevano, ma a causa dell'opposizione interna, a causa di questioni strategiche, partitiche, politiche interne. Potrebbe essere questo l'elemento tutto sommato cruciale quando poi, se un giorno, magari nelle prossime settimane, si raggiungerà un accordo?
Un accordo deve essere votato da entrambe le parti e devono essere i cittadini ciprioti a volerlo. L'accordo precedente è stato rifiutato dalla maggioranza dei ciprioti. Se l'accordo che è in preparazione sarà come quello precedente, probabilmente sarà rifiutato nello stesso sistema. Adesso bisogna vedere. Ieri c'è stata la presentazione di carte geografiche per la prima volta da parte degli uni e degli altri. Sono molto distanti le une dalle altre. I turchi non vogliono fare nessuna concessione territoriale. Non credo che, se non ci saranno delle concessioni e territoriali e di ritorno e di restituzione di beni che sono stati presi agli uni e agli altri, non credo che l'accordo sarà raggiunto nelle urne. Si vedrà.
Va bene, allora noi lo vedremo. Io direi di chiudere qui. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Modem torna domani.